oggi facciamo una scalata, superiamo l'Everest perché andiamo ancora più su, dietro al Signore si va sempre più su. Oggi è l'ascensione del Signore e vorrei leggervi la prima lettura dagli Atti degli Apostoli perché è molto dettagliata al riguardo. Dunque, sapete che gli Atti degli Apostoli li ha scritti Luca, l'Evangelista Luca, e l'Evangelista Luca ne parla ben due volte dell'ascensione. Conclude il suo Vangelo raccontando l'ascensione e inizia gli Atti degli Apostoli raccontando l'ascensione del Signore. Allora, dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Oh, cosa mi è rimasto di queste letture? Ma riceverete forza dallo Spirito Santo. Oh, Spirito Santo, vieni a rinnovare le nostre forze. Io dico al Signore, quando ci dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Se le forze non le ho, Signore, non posso amarti con tutte le forze, quindi me le devi ridare. Allora, carissimi, addentriamoci in questo Vangelo. Dunque, della risurrezione non ci sono stati testimoni, ma dell'ascensione ci sono fior fior di testimoni. E alla risurrezione vi era salito con l'anima, con la divinità, ma il corpo era ancora nel sepolcro. Qua c'è qualcosa in più, qua sale anche con il corpo. È molto dettagliata la spiegazione che fa Luca dell'ascensione al cielo. Prima di tutto è tutta piena di segni celesti, la nube è escatologica, segno di Dio, anche nell'Antico Testamento, quando c'era la colonna di nube di giorno e la colonna di fuoco di notte, Dio era con loro. Oh, Signore, donaci due colonne, allora sì che saremo di nuovo forti. E qui c'è tutti questi segni celesti, gli angeli, il cielo, Gesù che sale. E gli apostoli lo vedono salire con i loro occhi, perché alla risurrezione non avevano proprio visto niente, anche perché era salito al cielo con l'anima e la divinità. Ora vi sale con il suo corpo, ma vi immaginate gli apostoli, che esperienze! Camminavano tranquillamente, a un certo punto lo vedono elevarsi, 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 insomma, mai successo, vince addirittura la forza di gravità e poi scompare oltre le nubi. E gli angeli dicono: lo vedrete tornare allo stesso modo. Vedete che è scatologica della nube, è anche segno della parusia. Sarà preceduto da nubi quando ritornerà sulla terra. E ora la cosa straordinaria, la cosa nuova per Gesù è questa, e per la Santissima Trinità anche, che a partire dall'ascensione non ci sarà mai più un momento in cui nella Santissima Trinità non ci sia Gesù anche in corpo e anima, oltre che in spirito e divinità. E quindi abbiamo questa scena che dopo 40 giorni di vita gloriosa Gesù lascia dunque definitivamente la terra e va a sedersi alla destra del Padre. E vi ho già spiegato l'altra volta perché non poteva rimanere qua giù. Pensate, se potessimo andare in udienza privata, magari una volta all'anno, da Cristo in persona, oltre che dal suo vicario, ma ci pensate? Ma ci pensate? Uno direbbe, certo che avremo più fede, per la nostra fede sarebbe meglio. Ne siete così sicuri? Quando Gesù era sulla terra lo vedevano e come? E pochissimi, e pochi, la minoranza ci ha creduto. L'hanno addirittura fatto fuori, l'hanno messo in croce. Vedete che non è il fatto visibile chi testimonia, è il fatto interiore. E la domanda è che, più logica, che uno si fa, ma perché non poteva rimanere qua giù? Allora, un po' ve l'ho già anticipato l'altra volta, perché doveva mandarci lo Spirito Santo, no? Siccome lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù, allora, ve lo spiego ancora meglio che l'altra volta, possiamo suddividere la personalità di ognuno, la personalità umana in tre livelli, che abbia tre livelli, no? Allora, a livello morale ci sono le virtù, sono le virtù che definiscono la moralità, no? Quindi a livello morale Gesù era perfettamente uomo e aveva tutte le virtù. L'altro livello è il livello psicologico, no? È il livello del temperamento, del carattere. E Gesù era perfettamente umano, aveva il suo temperamento, il suo carattere, si è adirato con i venditori del tempio, ha perso anche un po' la pazienza con gli apostoli, fino a quando vi sopporterò uomini increduli, generazione, e poi per non parlare con i farisei, per carità, con quelli lì si è scatenato. Quindi aveva un suo carattere, la sua psicologia, ed era umano, perfettamente umano, perché era vero Dio e vero uomo, no? Saliamo al terzo livello, a livello spirituale, dove noi abbiamo il nostro spirito, ma rimane una nostra facoltà. A quel livello lì, lo spirito di Gesù non era umano, era lo Spirito Santo. E quindi doveva andarsene, meglio che me ne vada, perché sennò non verrà poi lo Spirito Santo, perché lo spirito era come racchiuso in lui e morendo. Ha spirato lo spirito su tutti, e quindi lo spirito è effuso su tutti. Ma c'è anche un altro motivo, perché noi così, avendo la conoscenza del Signore nello spirito, abbiamo una conoscenza più perfetta che quella fisica e sensibile. Gli apostoli l'hanno conosciuto poco finché era tra loro. L'hanno conosciuto mo molto di più dopo che ha ricevuto lo Spirito Santo, sono diventati intrepidi, senza più paure, senza. Quindi la sua umanità, diciamo così, velava la sua divinità in un certo senso, e quando invece ha effuso lo Spirito, adesso lo Spirito è effuso su tutti, è la divinità non l'umanità, il principio e la fonte del massimo bene, e dalla conoscenza in spirito e verità, la più vera e più perfetta conoscenza. E qui nella narrazione del fatto possiamo farci qualche domanda, no? Allora, Gesù è salito lentamente o rapidamente in cielo? Possiamo invece dire che è salito lentamente perché continuavano a guardare in alto, continuavano a guardare in alto finché, ecco, l'ascensione ci invita a guardare in alto. Siamo in un mondo che non guarda più per niente in alto, guarda dappertutto tranne che in alto. Ma vedete qualcuno che alza ancora gli occhi al cielo solo per guardare le stelle? Non si guarda più in alto. L'ascensione ci invita a guardare in alto. Domani guardate in alto, chissà, magari vedete qualche angelo, chi lo sa. E non li vediamo più perché non guardiamo più in alto. Li ha invitati a guardare in alto, e questo fatto, che guardavano in alto, continuavano a guardare in alto, dice che l'ascensione è stata lenta, lenta anche perché c'è un bellissimo particolare, bellissimo, perché mentre saliva. Lo dice Luca, questo, non c'è negli altri evangelisti, fa scendere su di loro una solenne benedizione. Ma pensate che meraviglia, chiediamo al Signore domani di benedirci. Noi guardiamo in alto e intanto dall'alto scenderà la sua benedizione, anche se non la vediamo, scenderà lo stesso. La dobbiamo guardare in alto. Fa scendere su di loro una solenne benedizione. E possiamo suddividere questo fatto dell'ascensione in 5 punti, così ci rimangono meglio impressi. Allora, primo punto, elevato in alto. Sale, 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 poi scompare. E gli apostoli avranno mica pensato quando sono partiti assieme che a un certo punto non l'avrebbero più visto. Che a un certo punto si sarebbe elevato in alto e sarebbe tornato in cielo. Primo punto, elevato in alto. Secondo punto, portato alla destra del Padre. Ma cosa è stato portato alla destra del Padre? Il corpo, l'umanità, perché lo spirito c'è sempre stato. Nella Trinità non c'è divisione. Dove c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo. Ora, la seconda persona della Santissima Trinità è sempre stata col Padre. Adesso c'è una cosa nuova, c'è il corpo. E non ci sarà mai più un momento in cui nella Santissima Trinità non ci sarà anche l'umanità di Gesù Cristo. Terzo fatto, dice: sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Mentre se ne va, dice: sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Ma perché manderà lo Spirito Santo? E allora potrà essere continuamente con noi, perché finché era incarnato non poteva essere continuamente, bisogna andare lì dov'era. Se era a Gerusalemme non era a Gerico, se era a Nazareth non era a Betania. Quarto punto, li benedisse. Ah, benedetto Dio che vi ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Questa è la prima lettera agli Efesini, un cantico che diciamo spesso. Quinto punto, ha raccomandato loro: cercate le cose di lassù. Ecco, e guardando questo fatto dell'ascensione, vediamo che Gesù vive una tappa che ha solo esclusivamente lui. Allora, ogni uomo, ogni persona umana vive, non so io, 40, 50, 70 anni, 80, adesso si arriva anche a 90, oh per carità. E poi finisce lì, come vi dicevo, l'ultima sua casa, l'ultima sua abitazione è un monolocale. Andiamo tutti a finire in un monolocale, il monolocale del sepolcro, e da lì non si trasloca più. Lì si dice la parola Amen, Requiem Aeternam, e basta. Per Gesù niente, niente Requiem, niente Amen. Gesù torna fuori dal sepolcro e vive ancora 40 giorni sulla terra. In Gesù c'è una tappa ulteriore. Allora, per fissarvelo bene, potremmo schematizzare e suddividere la vita di Gesù in quattro tappe. Prima, 30 anni di vita nascosta, 3 anni di vita pubblica, 3 giorni di vita sofferente e 40 giorni di vita gloriosa, mentre noi abbiamo le prime 3 tappe, qui non abbiamo proprio vita gloriosa noi, neanche per sogno, e ci dovremo di là. E quindi lui è tornato al Padre. Ma notate bene che alla trasfigurazione, all'ascensione come alla trasfigurazione, lo vedono splendente. È lo splendore della gloria del Padre. Le sue ferite non grondano più sangue, ma irradiano luce. Sono scomparse le lividure. Ci sono solo più le ferite delle mani, dei piedi, del costato, ma sono gloriose, sono bagliori di fuoco, bagliori di luce che escono dalle sue mani. E cosa significa l'ascensione? L'ascensione significa, diciamo per noi, la ricaduta su di noi, cos'è? È che Gesù, salendo al Padre con le sue ferite, che adesso sono gloriose, cosa fa? Trasferisce al cielo e mette davanti al Padre anche tutte le nostre ferite. Porta su l'umanità. Cosa c'è di aggiunto adesso? Che valore aggiunto c'è nella Trinità? C'è l'umanità di Cristo, ma l'umanità di Cristo è l'umanità tutta intera. Con la sua umanità, con le sue ferite gloriose, splendenti davanti al Padre, Gesù trasferisce anche le nostre. Che se adesso grondano sangue, anche le nostre, grondano tristezza, grondano. Allora gronderanno luce. Mi ricordo sempre che padre Mogni diceva a cosa sono servite le ferite di Cristo, perché avrebbe potuto comunque salvarci anche in altro modo, no? Dice, non lo so. A cosa siano servite, non lo so. So solo che se non ci fossero, il cielo sarebbe più buio per tutta l'eternità. Ah, è una risposta stupenda. E questo vale anche per le nostre ferite. Serviranno a illuminare il cielo per tutta l'eternità. Il cielo sarà più splendente, sarà più luminoso. E colui che ci giudicherà, chi ha paura del giudizio, è il più ferito tra tutti noi, e le nostre ferite diventeranno feritoie. Quindi quest'umanità trafitta di Gesù che abita in cielo, abita già in cielo adesso, sarà la stessa umanità trafitta nostra che abiterà in cielo per l'eternità. E l'altra stupenda verità è che adesso è alla destra del Padre, è il plenipotenziario del Padre, in lui ogni potere. E lui ha potere, e credete che se lo tenga per lui, ma che lo trasferisce a noi? Abbiamo visto 2 domeniche fa, il Vangelo si concludeva ma con una promessa straordinaria, ma abbiamo zero fede se non realizziamo qualcosa di quello. Dice addirittura: chi crede in me farà le stesse cose e ne farà anche di più grandi. Oh, chi ha fede? Io conosco gente che prega e che un bambino era morto annegato, pregato con fede, il bambino è risuscitato. Dovrebbe capitare, l'ha promesso. Ma per questo ci vuole quella fede lì. Quella fede lì. Una volta uno diceva così scherzando, no? Per i miracoli ci stiamo attrezzando. Ebbene, lo siamo già. Lo siamo già attrezzati. È la fede che manca. È la fede che manca. Quindi abbiamo questa stupenda scena dell'ascensione che ci mostra, non so come dire, ci mostra Gesù che esce dalla terra, ma che cosa inizia? Per lui è la fine della vita sulla terra, ma inizia qualcosa. Iniziamo, no, inizia la Chiesa. Dove si conclude la vita di Gesù, vita terrena, inizia la Chiesa. E il Signore, e questa è, diciamo così, potrebbe essere una triste notizia per gli apostoli vederlo sparire, sarà stato anche triste perché vivevano con lui, decideva lui all'inizio della giornata dove si va, cosa si fa, eccetera, eccetera. Adesso se la devono sbrogliare loro, no? Ma ha detto che sarebbe stato sempre con noi col suo spirito, sarebbe stato il nostro avvocato, avrebbe interceduto presso il Padre, e quindi ci sono solo dei vantaggi, anche se visibilmente per gli apostoli, certo che se fosse rimasto avrebbero sicuramente preferito. E cosa è andato a fare? È andato a fare un sacco di cose, ve l'ho detto l'altra volta, volevo iniziare a scrivere la biografia di Dio. Cosa fa Dio in cielo? E fa un sacco di cose, manda inviti, scrive nomi, prepara sedie, posti. Sono andato a prepararmi un posto e penso che ci scriva anche il nome sopra, perché la sedia mia, se non la occupo io, rimarrà vuota, non la può occupare qualcun altro. E quindi abbiamo questa bellissima, come dire, certezza che il Signore adesso si sta dando da fare da lassù, ma non ci ha lasciati soli, ci ha mandato lo Spirito Santo. E come conclusione vi racconto la storiella, vi ripropongo la storiella che spiega bene cos'è la vita eterna. Allora c'erano due monaci che vivevano nello stesso convento e uno si chiamava Rufo, l'altro Rufino. Uno era capomastro e l'altro era organista. Allora si immaginavano il cielo secondo le loro categorie. L'organista se lo immaginava pieno di musiche celestiali, musiche divine, e invece Rufino, l'architetto, se lo immaginava pieno di belle case, di spazi vasti, eccetera, eccetera. E si sono hanno fatto una specie di patto, no? Il primo che va ci viene a dire: se è così, se è così come dico, tu dici taliter. Se è invece altro, tu dici aliter, quindi dici tale quale, primo, se è diverso dici aliter, che altro. Rufino, l'organista, se ne va per primo e appare a Rufo e allora questo gli fa la domanda e gli dice taliter? Questo scuote la testa, no, non è tale quale come dicevo io. L'altro aliter? E altro? No, scuote la testa e poi gli risponde, gli dice: è totaliter aliter, è totalmente altro. È la visione di Dio faccia a faccia, è incredibile. Nel paradiso ci saranno due gioie: La gioia essenziale e la gioia secondaria. La gioia essenziale sarà di contemplare Dio faccia a faccia. Io ho già detto una volta che a me basterebbe quella, mi basterebbe uno sgabuzzino da cui poter guardare dal buco della serratura, e saziarmi della visione di Dio faccia a faccia. Ma c'è anche la seconda gioia, che è secondaria, appunto. È quella che ci vediamo tra di noi. Ci riconosceremo, non solo ci riconosceremo, ma finalmente andremo d'accordo, non ci sarà più gelosia, non ci sarà più invidia, non ci saranno più tutte queste cose che qui ci rendono la vita difficile, eh? Ecco, allora, questa ascensione di Gesù mi fa pensare che anche per Gesù c'è stato un tempo stabilito, fissato, e uno spazio limitato per realizzare il disegno dell'Eterno. Ha vissuto 33 anni in uno spazio ristretto, quello della Palestina, e anche per noi c'è un tempo e uno spazio. Tutto si decide qui e ora. La vita è una sola. Non ci sono due vite. Io dico sempre, se ce ne fosse un'altra sarei bravissima a evitare tutti i disastri che ho fatto in questa, ma l'altra non ci sarà, bisogna pensarci prima, eh. Anzi, poi vi darò un insegnamento che mi ha dato il Signore a questo proposito. Quindi tutto si decide qui ed ora, l'uomo stabilisce la sua vita eterna fin da quaggiù, perché di vita ce ne sarà una sola, ma meno male. Se vi chiedessero se volete vivere per migliaia, milioni, miliardi di anni in questo povero mondo finito, limitato, sconquassato, sareste d'accordo? Ma io sarei terrorizzata, ma meno male che si va in cielo e al più presto possibile, se possibile. Io sarei terrorizzata, ma penso che a chiunque questo sconquassato mondo alla fine gli starebbe stretto e anelerebbe a qualcos'altro. E questo qualcos'altro, che lo vogliamo o no, sarà eterno, e abbiamo il tremendo potere di decidere noi ora quale sarà il nostro destino eterno. Siamo liberi di scegliere il bene o il male, eh? Non siamo come gli animaletti, il gatto, il gattino, è tutto programmato, con le scatolette cresce, diventa gatto adulto, ma non diventerà mai un gatto furfante o un gatto angelico con l'aureola, perché non ha, la libertà non ha queste ispirazioni. Noi invece costruiamo la nostra vita giorno dopo giorno, in bene o in male. Allora, rallegriamoci perché abbiamo un Dio. Ho sentito l'altro giorno uno che diceva: allora, il maligno ti conosce per nome, ma ti chiama col tuo peccato. Ah, è proprio così. Mentre Dio conosce il tuo peccato, ma ti chiama sempre per nome. E l'altra bellissima verità, l'insegnamento che mi ha dato il Signore, mi ha detto: ma sai che io sono onnipotente? Sì, lo so, Signore. Sì, sono onnipotente per fare, ma sono onnipotente anche per disfare. Dammi tutti i tuoi disastri, che io li disfo in men che non si dica, e ti rendo nuovo fiammante in un batter d'occhio. Ecco, allora diamogli tutti i nostri pasticci, tutti i nostri disastri, affinché lui ci renda nuovi fiammanti. No, 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 non cerchiamo di disfarli noi, perché non ci arriveremo mai. Ecco, carissimi, allora vorrei concludere con una preghiera di Sant'Anselmo proprio adatta all'ascensione. E dice: mentre entravi nelle vie divine, hai benedetto i tuoi, e io non ero lì presente. Levate le mani, sei stato accolto da una nube nel cielo, e io non ho visto. Gli angeli hanno promesso il tuo ritorno e io non ho udito. Che dire, che fare, dove andare, dove cercarti, dove e quando trovarti, a chi rivolgermi? Chi farà sapere all'amato mio che io muoio d'amore? Vengono meno la mia carne e il mio cuore, Dio del mio cuore, Dio mia sorte per sempre. Non vuole essere consolata la mia anima se non da te, mia dolcezza. Ecco, carissima, allora buona festa dell'Ascensione. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 75 53 847 e ciao a tutti da Vilma.